Modem.
Allora lei lascia o raddoppia?
Ci pensi? Decido di ritirarmi.
Ah, adesso voglio sapere se lei lascia o raddoppia. Cosa facciamo?
Non ho ancora deciso, proprio sinceramente.
Non ha ancora deciso? Bene, allora cosa facciamo? Bisogna decidere.
Tiriamo una moneta per aria? Allora testa, raddoppio e croce lascio.
La sorte ha così deciso per il raddoppio.
Dalle 11:56 è caduto con un boato l'ultimo diaframma nel cunicolo di sicurezza della galleria autostradale del San Gottardo.
Care concittadine, cari concittadini, il San Gottardo è la chiave del collegamento tra il nord e il sud delle Alpi.
Sta gran cagnara.
2,8 miliardi di franchi.
I costi salirebbero da 1 miliardo e 7 ai 2 miliardi.
La soluzione delle navette, secondo lei, è poco convincente.
Una seconda galleria all'Albero.
È gravissimo che in un tunnel a percorrenza singola non sarebbe...
Il guardrail è alto 75 centimetri.
Le strade saranno invase da veicoli dotati di guida completamente automatici.
Il traffico del Mendrisiotto non è determinato dal Gottardo.
Un secondo tunnel porterebbe sicuramente un aumento del traffico, 20% di transito in più.
Contestatissimo. E sono perizie che conoscete benissimo. Quando voi dite che è un problema di sicurezza,
questa sera parleremo di verità.
Lascia o raddoppia, questo è il titolo di questo Modem evento di giovedì 4 febbraio 2016, diffuso il 5 febbraio negli spazi di Modem e replica su Rete 2. Non ci riferiamo però ad un quiz radiofonico televisivo, ma come sentito nella scheda di Nicola Lund, accenniamo alle molte verità relative al dibattito in vista della votazione del 28 febbraio. Parliamo del secondo tubo al San Gottardo, se vogliamo, seguendo la formulazione ufficiale della costruzione di un tubo di risanamento. Al microfono vi salutano Renato Minoli.
E Andrea Netzer.
È quasi inutile dirlo, il dibattito sul secondo tubo in fiamma divide l'opinione pubblica svizzera ticinese. Abbiamo già letto, sentito parecchie versioni, letto centinaia di articoli, prese di posizioni. Partiamo dal principio che a questo punto la maggioranza degli elettori un'opinione se la sia già fatta, ma poi ci chiederemo sulla base di quali elementi. Restano infatti ancora alcuni punti da chiarire, da spiegare, che noi cercheremo di affrontare mettendo a confronto argomenti, studi, cifre e opinioni. Ricordiamo però per dovere di cronaca che Consiglio federale, Parlamento, Consiglio di Stato ticinese e Gran Consiglio si sono già espressi a larga maggioranza in favore del raddoppio. Anche i primi sondaggi danno un vantaggio ai fautori.
E come sapete, questo progetto non divide solitamente il paese in destra o sinistra. Avete visto che ci sono dei comitati borghesi pro e dei comitati borghesi contro. Anche nell'area, diciamo, progressista ci sono alcuni membri del Partito Socialista favorevoli al raddoppio e tra noi, appunto, cominciamo con Bruno Cereghetti di Area Socialista e favorevole al raddoppio. Buonasera.
Buonasera.
Quali sono le posizioni con le quali ha maturato questa sua decisione?
Volentieri, io parto da un presupposto che è il titolo di questa emissione, Le molte verità sul San Gottardo. In realtà, dal mio punto di vista, di verità ce ne sono poche, perché sono quelle cartesiane, scientificamente dimostrabili. Poi ci sono invece molte opinioni rispettabilissime, tutte devono essere rispettate, ma si tratta di opinioni. Poi vedremo i dettagli. Perché di questo orientamento di una parte anche della sinistra a favore del progetto del Consiglio federale e del Parlamento, ma a partire dal presupposto che il tunnel deve essere risanato e questo risanamento costa veramente un sacco di soldi. Secondo presupposto è che non vi è aumento di capacità. Questo è chiaramente previsto dalla legge, quindi a partire da questi due presupposti che sono sostanziali, questi sono cartesiani, oserei dire, nasce l'idea dell'orientamento. Allora, cosa può pesare su una parte rispetto a un'altra? Per me fondamentale e essenziale è il problema della sicurezza. un tunnel come quello del Gottardo oggi non potrebbe più essere realizzato con questi presupposti, ma nemmeno i risanamenti rispettano più le regole, le direttive europee e nemmeno le direttive del, chiamiamolo così, buonsenso, se si pensa al grosso pericolo di incidenti in questa struttura, per cui la sicurezza diventa essenziale. Vorrei chiudere questo primo, diciamo, intervento con una frase che mi è rimasta particolarmente impressa e ancora oggi mi fa capponare la pelle, che l'ho letta su un quotidiano di un esperto del settore che ha dovuto intervenire in loco, il signor Ramelli, che dice che non riesce a togliersi dal naso l'odore di corpi bruciati nel tunnel. Ecco, questo è scritto, e posso dire Corriere del Ticino, eccetera. E beh, a me poi le opinioni possono essere diverse, ma una frase del genere veramente lascia ancora i brividi adesso.
Andiamo sul fronte dei contrari al raddoppio, Renzo Galfetti del Comitato Borghese, buonasera anche a lei.
Mi dà la parola proprio nel momento in cui sono un po' irritato.
Succede a volte, chi la conosce.
Ma non si può parlare di un incidente per dire allora votate sì al raddoppio, a Chiasso per di più. E non si può fare un intervento spiegando perché votare in un modo piuttosto che in un altro a Chiasso. A Chiasso, dove abbiamo un inquinamento pazzesco, dove in un anno, l'anno scorso, abbiamo superato 64 volte e non una come limite massimo previsto dall'ordinanza federale, i valori massimi di inquinamento, anche raddoppiandoli, anche triplicandoli. E allora, caro Cereghetti, una frase che mi sembra banale, premesso che non ci crede nemmeno la signora Maria di Cavernio che con il raddoppio anche a una sola corsia il traffico non aumenta. Avremo 2 milioni di tir al posto di 1 milione. Dico, con tutto questo inquinamento, non vuoi convenire che per ridurre l'inquinamento bisogna ridurre il traffico? Ma è così difficile da capire.
Prima di una replica passiamo ancora agli altri ospiti, Renato.
Michele Rossi è il rappresentante del mondo economico imprenditoriale ticinese e quindi è delegato per queste associazioni. Lei naturalmente la pensa in modo diverso di Renzo Galfetti.
Ma sì, la penso in modo diverso. Buonasera a tutti anche da parte mia. Io sono del Mendrisiotto, anche se abito a Lugano, riconosco che qua c'è un problema di traffico, ma non si può mettere tutto il traffico nello stesso calderone. Noi abbiamo nel Mendrisiotto circa 70.000 passaggi al giorno, che sappiamo essere quelli delle persone che entrano alla mattina e ritornano a casa la sera per rientrare al loro domicilio, sono i cosiddetti frontalieri. Al Gottardo invece abbiamo 17.000 passaggi in media al giorno, quindi sono due cose completamente diverse. Il 28 febbraio andremo a votare non sul raddoppio in generale o sul Gottardo, andremo a votare su una modifica di legge molto precisa che prevede, oltre alla realizzazione del secondo tubo, che in ogni tubo si potrà transitare solo su una corsia come oggi, quindi nessun aumento di capacità. Ma v'è un elemento supplementare, un elemento tecnico che ci deve far stare tranquilli. Il progetto prevede un sistema di areazione per un sistema viario dove sono aperte al traffico solo 2 corsie. Quindi anche se un domani qualcuno volesse cambiare le regole e bisognerebbe cambiare la Costituzione e la legge, quindi andare in Parlamento e magari un'altra volta davanti al popolo, e questo ce lo spiegheranno i tecnici qui presenti, bisognerà richiudere un'altra volta la galleria per molto tempo, investire altri milioni per rivedere l'impianto di areazione. Quindi anche dal profilo tecnico, oggi col progetto che andremo a votare, non sarebbe assolutamente possibile aprire su 4 corsie.
Sul palco degli ospiti anche Bruno Storni, gran consigliere socialista, nonché membro di comitato centrale dell'ATA, l'Associazione Traffico Ambiente. Sulla questione della sicurezza abbiamo sentito Cereghetti, un bisogno di sicurezza che non è garantito con un tunnel bidirezionale.
Sì, se proprio vogliamo essere cartesiani, siamo sicuri che fra 20 anni di incidenti in gallerie a 2 direzioni non ne succederanno più. Questo è pacifico. Lo sviluppo tecnologico porta che tutte le auto nuove, e prossimamente sarà obbligatorio anche per le auto, da quest'anno è obbligatorio per tutti i camion, il sistema attivo di frenata d'emergenza e di verifica di uscita dalla corsia. Le automobili ogni 8 anni cambia completamente il parco macchine. Il problema degli incidenti e della mortalità sulle strade non è dovuto solo nella galleria del Gottardo, che è tra l'altro è uno dei tratti più sicuri. Se prendiamo le strade cantonali, sono tutte meno sicure che il Gottardo. A livello mondiale ci sono 1,2 milioni di decessi all'anno per incidenti stradali, il 95% causati da errori umani. L'industria automobilistica, grazie alle nuove tecnologie, sta facendo di tutto per eliminare questo massacro, e questo arriverà ben prima dei 20 anni, quando avremo i due tubi. Poi un commento a Rossi, che dice che la galleria del Gottardo non porta traffico nel Mezzogiorno. È una balla tremenda, perché se noi prendiamo i transiti al Gottardo, facciamo la differenza tra il mese di maggior traffico e quello di minor traffico, gennaio-agosto abbiamo 15.000 macchine in più al giorno al Gottardo. A Bellinzona solo a due sono 16.000, a Lugano 17.000, a Grancia 21.000, a Maroggia 17.000. Vediamo benissimo che quello, l'80% delle automobili che attraversano il Gottardo attraversano il Mendrisiotto. E quindi, se noi facciamo quattro corsie, e anche lui crede, secondo me, al Gesù Bambino, perché il diritto, ha detto il collega, ha detto Bruno, è cartesiano. Io non ci credo, il diritto non è cartesiano. Sappiamo benissimo come viene interpretato. Non viene interpretata l'iniziativa delle Alpi, il regolamento dei posteggi. Sappiamo benissimo che casino abbiamo nel Mendrisiotto, ci sono dei regolamenti che dicono chiaramente non è applicato. Quindi io sono sicuro che fra 20 anni l'Unione Europea farà così, e la corsia d'emergenza, come avviene già adesso in altri tratti stradali, verrà usata per il transito normale.
Una replica a Rossi.
Michele Rossi, lei crede a Gesù Bambino allora?
Io non credo a Gesù Bambino, ma so cosa vuol dire la Costituzione, cosa vuol dire la legge. La Costituzione è chiara, non permette un aumento di capacità. La legge è chiara, prevede l'apertura a sole due corsie. Per cambiare la legge bisognerebbe tornare in Parlamento. Il Parlamento renderebbe un atto referendabile, quindi un'altra votazione popolare, e poi, come ho detto prima, il sistema tecnico di areazione non permetterebbe comunque, per motivi tecnici, l'apertura a quattro corsie.
Abbiamo qui anche i tecnici, che saluto nel parterre dei tecnici. Inizio dalla signora Valentina Kumpusch, ingegnere dell'Ustra, capo progetto del tubo di risanamento. Buonasera, ben arrivata.
Buonasera.
Su questa questione dell'areazione che è stata citata, delle vetture intelligenti con minori emissioni potrebbero, tecnicamente sto dicendo solo, un aumento di traffico sarebbe sostenibile col sistema di areazione così come previsto?
Il sistema previsto di areazione è su questi 1.000 veicoli all'ora di punta in entrambe le direzioni. Questo è il progetto che abbiamo seguito noi, che ho seguito io personalmente gli ultimi 3 anni. Fare un progetto su delle basi legislative che non esistono, su delle norme di areazione che non esistono, non è professionale. Quindi noi ci basiamo sui fatti. Abbiamo fatto un progetto che sta in piedi. Usiamo i pozzi di ventilazione esistenti, già scavati negli anni 80, che bastano per la nostra capacità, come dire, plafonata. Di più, al momento non va al sistema. Abbiamo sia il sistema di aria fresca che anche in caso di incendio. Tanti parlano, le emissioni diminuiscono, avremo i veicoli elettrici, ma un veicolo elettrico, anche un camion elettrico, può ancora avere un incidente in galleria, può ancora esplodere. Abbiamo ancora bisogno di una ventilazione potente, di un certo livello, per aspirare anche i fumi in caso di incidente.
Marco Fioroni, direttore dell'ufficio di Bellinzona dell'Ustra, l'ufficio strade nazionali, buonasera anche a lei.
Buonasera.
Per quanto riguarda il flusso di veicoli in due tubi monodirezionali, il contagocce è previsto dalla nuova legge che contempla questa visione, però non c'è indicato il limite massimo di veicoli, attualmente sono 1.000 all'ora. Cosa succederà nel 2030? Potete garantire oggi che saranno 1.000 veicoli all'ora, oppure bisognerà vedere caso per caso?
No, allora si dice che la capacità verrà garantita, quindi oggi abbiamo un sistema che lascia passare 2.000 veicoli all'ora, e questo sistema rimarrà anche in futuro, questo sistema verrà ancorato nella legge. Vorrei però anche sfatare il principio che due tubi lasciano passare più traffico. Oggi abbiamo un sistema che lascia passare 2.000 veicoli all'ora, 2.000 per 24 fa 48.000 veicoli al giorno, oggi ne passano 17.000. Quindi se il traffico vuole aumentare, aumenta indipendentemente dal fatto che ci sia un tubo o due tubi, perché oggi al Gottardo potrebbero passare 48.000 veicoli, ne passano solo 17.000, perché? Perché non c'è la richiesta.
Poi c'è anche il contagocce che ha limitato un po' la frequenza rispetto al 2001, l'anno del triste incidente, dell'incendio così fatale. Mi muovo sul fronte dei contrari, degli esperti contrari. Saluto Stefan Krebser, presidente di Rail Valley, buonasera.
Buonasera anche da parte mia.
Saluto anche Pierino Borella, pianificatore urbanista. Buonasera anche a lei.
Buonasera.
Su questo aumento del traffico, la legge non consente un aumento del traffico, lei cosa può dire dal suo punto di vista?
Io come tecnico sono cartesiano, ma sul serio, no? E quindi io dico una banalità. Prima di venire qui stasera ho detto vado nel Mendrisiotto, vado a vedere il piano dei trasporti del Mendrisiotto e il piano dell'agglomerato del Mendrisiotto per vedere qual è la situazione del traffico nel Mendrisiotto. Allora, attualmente più o meno sulla autostrada ci sono 70.000 veicoli al giorno. Lo scenario trend previsto dal piano di trasporti del Mendrisiotto prevede un aumento del 20% fino a 84.000 veicoli al giorno sull'autostrada, e questo entro il 2025, no? Da dove vengono queste macchine, questi tir, e dove vanno? Allora, è vero che la maggior parte dei veicoli arriva dall'Italia e arriva dal Mendrisiotto e vanno nel Luganese. Circa il 65% sono spostamenti dall'Italia e Mendrisiotto fino nel Luganese. Ma malgrado questo, il 20% si sposta invece nel Sopraceneri. La disaggregazione verso il San Gottardo porta a dire che il traffico generato dal San Gottardo sul Mendrisiotto è di circa 10-12.000 veicoli al giorno. Quindi c'è un influsso non certo trascurabile del traffico del Gottardo sulla situazione nel Mendrisiotto, no?
Però ci dice da una parte aumento non ci sarà, la legge lo garantisce, la Costituzione lo garantisce, due tubi monodirezionali col contagocce.
Sull'aumento io non entro nella polemica delle quattro corsie, però se sto ai due tubi devo constatare primo che la fluidità e la scorrevolezza del traffico con il traffico monodirezionale è molto più sicura, no? Questo è uno degli elementi fondamentali. Essendo più sicura, questa via diventa attrattiva per il transito non solo Ticino, resto della Svizzera, ma a livello europeo. Ma poi c'è un terzo elemento di cui non si parla mai, è la questione della velocità all'interno dei due tunnel, perché molto probabilmente non sarà più tenuta a 80 km all'ora per il semplice motivo di ridurre il numero delle colonne esterne che si formano durante i periodi di punta. E quindi capacità, anche con un solo tubo, è da ritenere che aumenta. Quindi io non so dire se l'aumento del traffico nel Mendrisiotto sarà di 2.000 o 3.000 veicoli al giorno. Quello che è sicuro è che non diminuirà.
Michele Rossi, una replica. Preoccupazione per il Mendrisiotto. Abbiamo sentito, la legge prevede che non ci sarà l'aumento, c'è la ventilazione. Il legislatore può garantire che saranno solo 1.000 passaggi all'ora, oppure l'aumento, la pressione, il traffico merci che potrebbe aumentare? Cosa si sente di rispondere?
Ma vede, in uno Stato di diritto abbiamo la Costituzione e la legge, in questo caso anche il dimensionamento tecnico che non permette più passaggi. Quindi se iniziamo in qualsiasi discussione a mettere in dubbio che la Costituzione possa valere, che la legge possa valere, che le istituzioni raccontino cose giuste, questo clima avvelenato dai dubbi messi ad arte da chi non vuole guardare i fatti, ecco che ci porterà anche in futuro a dibattere politicamente tra sordi. Io credo che la legge è chiara, la Costituzione è chiara. Da quello che possiamo vedere, quello che andremo a votare il prossimo 28 febbraio non implica nessun aumento di traffico. La situazione sarà come quella di oggi, avremo una corsia aperta verso nord e una corsia aperta verso sud. Un appunto su quello che ha detto prima l'architetto Borella. Manteniamo insicuro il Gottardo per evitare che arrivino da nord verso il Ticino. Ma io penso che la sicurezza sia un obiettivo. Io penso che avere un tunnel risanato che permetta di passare i 17 chilometri in sicurezza e sbucare dall'altra parte senza dover tirare un sospiro di sollievo sia un fattore positivo. E non mi sembra che in Olanda si stiano organizzando tutti per attraversare solo per il piacere il nuovo tunnel del San Gottardo. E la legge sulla quale andremo ad esprimerci ci dice chiaramente che non ci sarà aumento di capacità e quindi per il Mendrisiotto, a causa del Gottardo, non ci saranno ripercussioni.
Renzo Galfetti vuole replicare.
Sì. Renzo Galfetti?
Brevissimamente.
La Costituzione e la legge garantiscono. Benissimo, iniziativa delle Alpi. La Costituzione garantisce che sotto il Gottardo non devono passare più di 650.000 tir all'anno. Siamo arrivati a 1.400.000. Ma cosa volete parlare di garanzie?
Bruno Storni, prima lei scrollava la testa quando si davano certe cifre, lei non è d'accordo?
Sì, non sono d'accordo su quanto raccontano i due tecnici là. La signora Campus racconta che la ventilazione è fatta solo per un certo traffico, e anche questa è una fandonia, perché già adesso, ha detto anche Fioroni, che passano 40.000, sono passati 41.000 macchine al giorno, di quelle antiche, di prima dell'incendio, la punta è 41.000 veicoli al giorno. Quindi, con l'evoluzione tecnologica, con l'inquinamento che abbassa, si faranno passare più macchine con gli impianti attuali. Gli impianti attuali sono stati fatti quando le macchine mettevano ancora CO, bisognava diluire il CO, ed è sovradimensionato. Quindi l'impianto di ventilazione non sarà mai un limite alle quattro corsie. E sulle cifre dell'ingegner Fioroni, lui confonde medie con punta. Quando lei dice 2.000 all'ora per 24 è il massimo, e poi tira fuori la media di 17.000. Ma lei vuole che qui nel Mendrisiotto, che hanno punte, non so, di 7.000 all'ora, ci siano 140.000 macchine al giorno, perché per 24 ore al giorno c'è la punta massima?
Fioroni aveva già risposto, ma una replica è doverosa.
Due aspetti: la capacità della galleria del Gottardo sono 48.000 veicoli al giorno, 24 ore per 2.000 veicoli. Ecco. Oggi la media sono 17.000, è chiaro che ci sono le punte, però se il traffico vuole aumentare, oggi può aumentare indipendentemente dal fatto che ci sia un tubo o due tubi. Il secondo aspetto, il traffico del Mendrisiotto, ho qui le statistiche, ho qui i grafici da farvi vedere. Negli ultimi 8 anni il traffico nella galleria del Gottardo è rimasto costante, e la media sono 17.500 veicoli al giorno. Nel Mendrisiotto, negli ultimi 8 anni, il traffico è aumentato di 20.000 unità, quindi l'aumento che c'è stato nel Mendrisiotto negli ultimi 8 anni è maggiore al traffico che passa al Gottardo.
Stefan Krebser, di Rail Valley. Cambiamo magari argomento del traffico, abbiamo sentito diverse opinioni, non abbiamo una verità assoluta da poter... Sul bisogno del risanamento della chiusura di Mille Giorni, questo è un altro degli aspetti che viene toccato sui giornali, nei dibattiti in questo periodo. Secondo Rail Valley non c'è bisogno di chiudere, si può risanare, non è necessaria la chiusura, come mai?
Magari rispondo in un secondo punto su questa domanda, perché la Svizzera è il numero uno a livello di trasferimento da strada su ferrovia. Non abbiamo completato Alp Transit, adesso andiamo a costruire un secondo tubo stradale. Chi capisce ancora la politica svizzera di trasferimento?
Sul bisogno di chiusura, di chiudere Mille Giorni.
Sì, chiaro che ci siamo anche espressi su questo, perché qui c'è moltissima irritazione. Le Camere federali hanno deciso di fare il doppio tunnel basandosi sulla informazione che entro il 2025 bisogna risanarlo, incluso 140 giorni di chiusura, e dopo il Ticino sarebbe davvero isolato perché non ci sarebbe alternative, non c'è un secondo tubo. Adesso è uscito un nuovo rapporto che dice fino al 2035 non bisogna chiudere, solo chiusure notturne, nessun giorno completo di chiusura. Se io ho esternazioni così di un ingegnere, dico stop, io fermo il progetto, ricomincio da capo.
Marco Fioroni, ma allora questo tunnel deve essere risanato entro il 2025 o entro il 2035? È una delle molte verità su cui poi i cittadini saranno chiamati a votare.
Ho qui in mano la risposta all'interpellanza 09-3000 del 19 gennaio 2009, dove il Parlamento chiedeva all'Ufficio delle Strade quando andava risanata la soletta, e si indicavano due scenari, il 2025 e il 2035. Col 2025 bisognava investire 125 milioni, per arrivare al 2035 bisognava investire 250 milioni per far sì che questa soletta arrivasse fino a quel punto. Quindi non abbiamo inventato niente di nuovo, basta tornare a questi rapporti e si vede esattamente che avevamo le idee in chiare già due anni fa.
Valentina Kumpusch, sulla questione della soletta, non è la prima volta che si esprime, c'è l'esempio dell'Alberg Tunnel in Austria che ha minor percorrenza di traffico, però lì si risana senza rifare tutto il tunnel.
Allora, lo stato attuale della Galleria dell'Albero noi non l'abbiamo potuto analizzare, noi abbiamo analizzato lo stato della nostra soletta intermedia e i nostri ingegneri dell'Ustra appunto negli anni 2007-2008 hanno fatto valutazioni e hanno visto che data lo spessore della soletta, la corrosione del ferro d'armatura, è necessario sostituirla completamente. E qui si è giunta la conclusione, da già che sostituiamo possiamo alzare quei 30 centimetri per guadagnare spazio per la sicurezza e ad avvicinarci di più alle nostre norme attuali svizzere che prevedono una soletta a 5,20 metri.
Sentiamo
Michele prima. Rossi.
Lei non è d'accordo su quanto diceva Krebser?
No, io sono sbalordito che chiunque si permette di mettere in dubbio delle valutazioni scientifiche. Io non sono ingegnere. Io quando ho mal di pancia vado dal medico, quando ho mal di denti vado dal dentista e quando mi si rompe l'automobile vado dal garagista. Io non sono in grado di valutare lo stato della galleria del San Gottardo e non sono nemmeno in grado di valutare quali sono gli interventi necessari. All'Ustra lavorano circa 300 ingegneri, sono responsabili di gestire 2000 chilometri di strade nazionali. Sono arrivati dopo anni di esami a questa conclusione. Io mi devo fidare, fin tanto che qualcun altro, e il signor Krebser mi dispiace per lui, non ci è riuscito, li convince che è possibile risanare senza chiudere per 3 anni, fin tanto che nessuno li convince di questa cosa, io parto dal principio di presunzione di competenza, altrimenti nella nostra società si bloccherebbe tutto.
Se Michele Rossi si deve fidare, Renzo Galfetti non si fida.
Ma non è questione, io non sono solo sbalordito, ma sono anche indignato. Proprio dai rappresentanti dell'Ustra. Allora, i rappresentanti dell'Ustra che girano la Svizzera a fare comizi, per legge dovrebbero dare un'informazione oggettiva, per legge, oggettiva e completa. E invece si fermano, l'abbiamo sentito prima, alle loro risultanze del 2009. E non citano, perché saltano sempre a pie pari, altre loro risultanze. Quelle risultanze scientifiche che l'avvocato Rossi dice di non voler contestare, altre loro risultanze che dicono il contrario di quello che a loro risultava nel 2009 e che è stato usato dal Consiglio federale e dal Parlamento per votare a favore del raddoppio. Nel novembre 2015, proprio un rapporto scientifico dell'Ustra, quello che l'avvocato Rossi dice che non dobbiamo discutere, dice il contrario di quello che a loro risulta nel 2009. Dice che la soletta non è in pericolo di crollo. Adesso si dice che la soletta è una bomba orologeria. Quel rapporto, novembre 2015, dopo che il Parlamento ha detto sì al raddoppio, dice che la soletta tiene almeno fino al 2035. E allora io mi chiedo, ma chiediamoci tutti, con tutti i dubbi che abbiamo, con il fatto che presto ci sarà Alptransit, con tutte le necessità di approfondimento di calcoli e quant'altro, abbiamo tempo 20 anni fino al 2035. Se votiamo no, abbiamo questo tempo. Se votiamo sì, siamo fregati. Prendiamo una decisione irreversibile, irrimediabile.
Una precisazione, i signori dell'Ustra non sono in giro a fare comizi, li abbiamo chiamati noi per darci delle indicazioni. Bruno Storni, lei ha qui appunto questi dati, è proprio questo, il problema è che le molte verità, noi abbiamo difficoltà a capire. Nell'organizzare questa serata abbiamo avuto moltissima difficoltà perché ci sono delle cifre ballerine e c'è anche chi appunto ha chiesto che di fronte a questa situazione magari bisognerebbe sospendere un attimo il giudizio. Sentiamo Bruno Storni.
Allora, chiaramente lo studio Ernst Basel e Partner dell'11 novembre 2015, che è stato vistato anche dal signor Fioroni, oltre che al direttore, lo conosce bene, e lei perché dite che costa 100 milioni quando c'è scritto chiaro e tondo che per mantenere in esercizio, ma in esercizio efficace e senza pericolo di, come diceva il Consiglio federale, è andato in Parlamento a dire che la soletta intermedia risulta già parzialmente danneggiata ed è sottodimensionata dal punto di vista statico, per cui deve essere demolita e rinnovata. E qui si giustifica con questa affermazione la chiusura di 3 anni e un investimento di 3 miliardi per fare il secondo tubo. Mentre il rapporto Basler & Partner dice che la soletta sta bene, che nei portali bisogna rimetterci la idrofobia, che è l'impermeabilizzazione, e che i costi per questi lavori sui portali 2,5 milioni e la Zwischendeck nella parte centrale, dove effettivamente c'è un problema statico, 1 milione. Quindi con 3,5 milioni da fare entro il 2016-17, noi abbiamo la soletta in ottime condizioni fino al 2035. Questo è un rapporto che c'ha addirittura il logo della Confederazione. Quindi venire a dire quello che avete detto voi un momento fa, che ci vogliono 100 milioni per fare il lavoro intermedio, è, scusate, una balla che qui non è assolutamente confermata. Scusate tanto, pagina 26-28.
Era prevedibile, diciamo, il confronto fra studi e altri tu. Non possiamo arrivarne a una soluzione su questo aspetto.
Ecco, adesso vediamo di passare al pubblico. Come avete visto, è difficile tenere a bada la foga dei nostri oratori. Vediamo se dal pubblico ci sono delle domande precise oppure delle sciabolate di considerazione.
Martino, io ho una domanda sui dati di intervento. Sono state dette le date del 2025 e del 2035. Gli studi sono stati fatti tenendo conto delle tecnologie che possono portare a una diminuzione degli agenti corrosivi, degli agenti inquinanti, o sono stati fatti degli studi con i dati odierni, quindi per esempio con i dati di inquinamento del 2009 con prospettiva fino al 2025 e al 2035?
Domanda chiara, la risposta veloce.
La seconda domanda veloce che mettiamo assieme, ecco, Giorgio Noseda.
Ecco, io constato che siamo nell'illegalità. La Costituzione dice che dovrebbero passare 650.000 veicoli pesanti attraverso il San Gottardo, in un anno ne passano più di 1 milione. Siamo nell'illegalità perché l'ordinanza federale dice che il livello di polveri fini non dovrebbe superare 50 microgrammi al metro cubo d'aria per una volta all'anno, e lo superiamo per più di 60 volte. Quindi, come possiamo fidarci dei politici che non fanno rispettare la Costituzione e non fanno rispettare le loro ordinanze? Allora, a questo punto, come possiamo fidarci del fatto che ci dicono che i due tubi saranno monodirezionali e poi dopo alla fine magari poi diventeranno bidirezionali, come già anche la signora Leutert aveva detto in commissione, che si bisogna credere al Gesù Bambino, pensando che si costruiscono due tubi bidirezionali e poi farne funzionare in modo monodirezionale. Quindi noi dobbiamo fare una cosa adesso, non dobbiamo cercare di aumentare il traffico, dobbiamo cercare di ridurre il traffico, specialmente qui nel Mendrisiotto, perché lo studio Sapaglia e lo studio del registro del cancro nazionale del cui sono presidente dimostrano che nel Mendrisiotto e nel Luganese c'è una maggiore incidenza di asma bronchiale, di bronchiti croniche e di tumori al polmone. Questo è la realtà, qui dobbiamo ridurre il traffico.
Ancora una domanda del pubblico?
Sì, è Guglielmetti, buonasera. Una considerazione sul progetto in sé. Allora, noi vogliamo fare un raddoppio del Gottardo dicendo non aumenterà la capacità, ma io mi chiedo, se vado a fare un'autostrada che dovrebbe migliorare la sicurezza e tutte queste cose, perché la faccio singola ancora? Allora, perché non saltiamo proprio il fosso e diciamo no, vogliamo un'autostrada a 4 corsie, spendiamo i soldi, lo facciamo una volta per bene, perché deve essere fatta a 4 corsie? Perché sennò questo progetto non ha senso. Che senso ha costruire una corsia sola e poi dire no, ma non facciamo passare più veicoli? Scusate, a me non sembra logico, a me non sembra che gli svizzeri possano permettersi di spendere 5 miliardi, perché si dice 3 ma poi saranno 5, per dire facciamo un tunnel che poi non usiamo. Ma io sarei arrabbiato anche se fossi favorevole al raddoppio.
Passiamo alle risposte, iniziamo dalla corrosione, la prima domanda, ingegner Pumpusch.
La soletta, l'ho già detto prima, è già corrosa, quindi anche se adesso in avanti non viene più corrosa. Ma io mi fido degli esperti che l'hanno... Io non l'ho interrotta quando stava parlando. Prendere una perizia e tirare fuori una pagina e raccontare qualcosa, Senza, leggiamo tutto il riassunto e lì magari è spiegato il complesso.
Diamo una risposta alla persona del pubblico.
Quindi. Allora, la corrosione è già successa, c'è già stata questa corrosione, quindi è che adesso in avanti non passa più un'auto, non succede più niente, la cotoletta resta da risanare, perché anche altre problematiche che non citiamo, per non entrare nei dettagli, anche le vibrazioni causate dal traffico la mettono sempre un po' in pericolo. Se c'è un incendio non è neanche più a norma che ci casca giù molto più facilmente. È tutto un tutt'uno, non è solo il risanamento dipendente anche dalla soletta, anche le misure transitorie di cui si parla nel rapporto non sono dovute solo a delle misure di mettere le pezze ai pantaloni solo alla soletta, ma abbiamo anche degli altri elementi in cui andiamo a fare degli interventi entro il 2020-2025, era il periodo ideale per fare il risanamento completo. Se si sposta il risanamento completo di in là fino al 35, già studiato nel 2010, bisogna investire questi soldi per mantenere, per allungare questa durata di vita della nostra galleria. E queste sono tutte informazioni che già nel rapporto al Consiglio federale nel 2009-2010 come base per le discussioni alle Camere era già tutto qui, perché già lì si è passata la variante secondo tubo e la prima domanda era: ma abbiamo il tempo di costruire un secondo tubo o ci casca addosso la galleria prima? Abbiamo detto sì, si può, ma dobbiamo investire dei milioni supplementari. Al 2010 erano 250 milioni supplementari e questi 140 giorni di chiusura totale che erano previsti per sostituire ai due portali circa un chilometro di soletta intermedia a entrambi i lati. Adesso questo sviluppo con questi ancoraggi posti e malte riparatori abbiamo prolungato la durata di vita, possiamo eliminare questa chiusura totale per le misure transitorie e abbiamo ridotto gli interventi da questi 250 milioni a questi 150 milioni citati nel rapporto, prima pagina, pagina numero 5, il riassunto. Questi sono i fatti, c'è stato un miglioramento nell'evoluzione, il resto è rimasto tale quale, l'intervento previsto e le misure previste.
Pierino Borella voleva, non so, rispondere a Giorgio Noseda.
Sì, volevo completare il discorso di Noseda che mi sembra il discorso centrale per il Mendrisiotto. Rossi, quando è intervenuto prima sul mio intervento, ha detto che in fondo io non credo o non ritengo necessario costruire un secondo tubo. Io dico, se è necessario costruire un secondo tubo, allora bisogna avere delle premesse diverse. Prima premessa, avere il contingentamento dei TIR a 650.000 all'anno e non a 1.400.000, no? E questa è la Costituzione che lo dice, no? Questo paese che contingenta le persone ma non è capace di contingentare i camion, a me, devo dire, mi irrita abbastanza. E per il secondo punto... Il secondo punto per il Mendrisiotto, se c'è una priorità, non è certo il secondo tubo del Gottardo, scusate, ma è il transit da Lugano a Chiasso. Quindi anche in termini di investimento, questa soluzione potrebbe essere quella che risolve il problema del traffico nel Mendrisiotto. Altre soluzioni non ne vedo, perché la terza corsia da Mendrisio a Lugano vi farà tirare il fiato per 5 anni e poi la situazione peggiorerà di più, perché è noto che aumentare l'offerta di traffico aumenta anche la domanda e viceversa.
Michele Rossi.
Allora, io credo che quando parliamo di questo tema dobbiamo sempre tenere presente che stiamo parlando di un risanamento necessario. Quindi se noi, e spero di no, il 28 di febbraio votiamo no, non è che non succede niente e che i soldi possono essere utilizzati nel Mendrisiotto per qualcos'altro, no, perché il risanamento è necessario e il piano B è già previsto, è la cosiddetta autostrada viaggiante, che prevede il carico di tutti i veicoli a motore, leggeri e pesanti, sul treno. Sono 17.000 al giorno, spesa 1,7 miliardi da fare ogni 30-40 anni, perché i risanamenti sono necessari ogni 30-40 anni. Quindi l'illusione di dire votiamo di no e poi vedremo cosa fare perché tanto abbiamo tempo e poi i soldi li potremo spendere allegramente in altri progetti è una bugia.
Come abbiamo visto, le opinioni sono diverse, non arriviamo a una verità assoluta scientifica. Abbiamo capito però, forse un po' di più, il collega dice di no. Comunque speriamo che almeno chi ha seguito, chi ci segue, abbia potuto ascoltare perlomeno delle posizioni diverse, dei punti di vista forse abbastanza nuovi, possa formarsi la sua opinione. Noi a questo punto ringraziamo gli ospiti, ringraziamo poi il pubblico naturalmente, Bruno Cereghetti, Michele Rossi, Renzo Galfetti, Bruno Storni, per la parte dei tecnici Marco Fioroni, Valentina Kumpus dell'Ustra, Pierino Borella e Stefan Krebser. Ringrazio i tecnici Gabriele Della Casa, Davide De Donatis per l'assistenza tecnica. Potete ascoltare questo dibattito su modem, rsi.ch/modem, potete sentire la versione in diretta di 40 minuti, ma anche la versione integrale, quella che è durata fino adesso, cliccando sul nostro sito, quindi vi invito a seguire modem, seguire i nostri dibattiti, i nostri modem evento. Da Andrea Netzer
e Renato Minoli,
buona serata a tutti.